Allora, abbiamo parlato di robotica, in questo caso soprattutto applicata alle forze dell'ordine, seppure per ora principalmente per funzioni sorveglianti, appunto una sorta di telecamere e sensori deambulanti, ma l'aspetto centrale riguarda la tecnologia che consente a delle macchine di rendersi progressivamente sempre più autonome, sempre più in grado di interagire con l'ambiente circostante, di prendere decisioni che in alcuni casi possono riguardare l'uccisione di esseri umani. Non so se ci rendiamo conto del livello di accelerazione e anche di inerzialità con cui procedono le traiettorie tecnologiche, senza che vi sia qualche forma di riflessione umana altrettanto veloce e potente in grado di fermarle, in grado di deviarle. Proviamoci quantomeno. Ecco, in ogni caso lo sviluppo dell'intelligenza artificiale è in buona parte uno sviluppo inerziale, nel senso che procede dopo una spinta iniziale in una direzione e che procede come se il suo senso, la sua ragione di essere fosse proprio semplicemente quella di procedere. Al di là dei rischi, al di là dei benefici su larga scala per l'umanità che possano essere concretamente ipotizzabili, non c'è tempo di riflettere, bisogna semplicemente procedere, anche perché altrimenti avanza più velocemente il nemico. Questo è il grande modello, il grande campo all'interno del quale si stanno sviluppando le intelligenze artificiali, una competizione all'interno della quale lo scopo finale non è assolutamente chiaro. Bisogna avanzare, il senso è l'avanzamento stesso. La Cina, gli Stati Uniti, che tra l'altro oramai, nonostante si rappresentino come i due concorrenti principali, sono sostanzialmente enormemente iperconnessi da legami finanziari, da detenzione reciproca di debito pubblico, da trasferimenti tecnologici consentiti o aggirati. Abbiamo visto questo software di Nvidia, appunto all'interno del quale riprodurre ambienti virtuali per addestrare le intelligenze artificiali, utilizzato per i robot cinesi. Insomma, ecco, in questi giorni, restando sul tema del nemico, si parla con urgenza della costruzione di un esercito europeo. Si parla della costruzione di un esercito europeo con gradi diversi di scetticismo, perché come si fanno a mettere insieme generali francesi, spagnoli, tedeschi, italiani, portoghesi e farli cooperare tra di loro? Come si fanno a integrare sistemi d'arma, munizionamenti diversi, senza probabilmente rendersi pienamente di conto di che cosa voglia dire un esercito europeo quando la guerra contemporanea è fatta già adesso soprattutto di intelligence satellitare e di sistemi d'arma autonomi, e l'intelligence satellitare, lo sappiamo, è veramente qualcosa di fortemente monopolizzato dai sistemi statunitensi, così come per quanto riguarda i sistemi d'arma autonomi, per cui molto probabilmente si sta già verificando quanto desiderato da Palmer Luckey, dal boss di Anduril, la principale azienda di killer robots. Palmer Luckey, grande amico di Peter Thiel di Palantir, che di nuovo, quando si parla di intelligence basata su intelligenza artificiale, è il primato a livello mondiale. Ecco, Palmer Luckey qualche mese fa aveva detto: I don't think the United States needs to be the world police. It needs to be the world's gun store. Gli Stati Uniti, non credo che gli Stati Uniti debbano essere la polizia del mondo. Credo che debbano essere il negozio di armi del mondo, ed è qualcosa che si sta concretamente verificando. Da questo punto di vista, come ci dimostra anche la parte meno visibilizzata della visita del premier britannico Starmer alla Casa Bianca per i colloqui con Trump sull'Ucraina, ovvero l'incontro con Palantir, appunto, con l'azienda di Peter Thiel, E Palantir ha con il Regno Unito dei contratti che riguardano l'esercito e la sanità, ecco, nonostante l'Europa provi a sfornare strutture di intelligenza artificiale simili a quelle di Palantir o di Anduril Systems, i colossi statunitensi sono per ora il metro dell'apparato bellico contemporaneo. Quindi che cosa vuol dire un esercito europeo se semplicemente è un esercito che compra armi statunitensi, al di là poi di tutto il profilo diciamo antropologico e politico che riguarda una umanità che si concentra principalmente sull'industria bellica, con una crescita ipertrofica dell'industria bellica che tenderà ad assumere il ruolo dell'industria automobilistica nel giro di pochissimo tempo come volumi. Comunque c'è da dire che per esempio l'industria dei sistemi d'arma autonomi ucraina è avanzata moltissimo, ma anche in questo caso si tratta di un'industria americano-ucraina. Comunque chissà anche come si muove a livello diplomatico come si muovono a livello diplomatico le diplomazie appunto sul fronte delle industrie che sono nate negli ultimi 3 anni di sistemi d'arma autonomi in Ucraina. Chi lo sa, lo scopriremo solo vivendo, ma parlando di intelligenza artificiale, che voleva essere, prima di questa enorme parentesi, il tema di questo approfondimento, possiamo soffermarci un attimo sul piano macro, sul piano evolutivo, quindi non su una applicazione specifica dell'intelligenza artificiale come facciamo spesso, ma sulle traiettorie che queste intendono assumere. All'interno di questo spazio parliamo quasi costantemente di intelligenza artificiale, anche perché è una tecnologia, o forse sarebbe meglio dire è una funzione emergente da sistemi tecnologici complessi che ha ricadute su tutti i fronti di cui si occupa bello come una prigione che brucia: repressione, detenzione, sorveglianza, guerra alle persone migranti, condizionamento della popolazione e via dicendo. Negli anni abbiamo visto differenziarsi l'intelligenza artificiale in diverse categorie, alcune delle quali sono così integrate nelle tecnologie di uso comune che non le identifichiamo neanche più come tali. Cioè, una volta si parlava di intelligenza artificiale anche per definire gli algoritmi dei motori di ricerca o dei social media o le funzioni di riconoscimento vocale, quindi di dettatura e via dicendo. Mentre oramai appunto non le definiamo neanche più come intelligenze artificiali, semplicemente come funzioni di tecnologie di uso comune, mentre poi arrivano altre tecnologie basate su intelligenza artificiale in modo così dirompente da essere sicuramente identificate come tali, intelligenze artificiali, ma l'impatto che hanno è tale da anticipare i meccanismi di reazione o di contrasto o anche semplicemente di comprensione di questi fenomeni. Cioè, come si diceva prima, pensiamo all'invasione delle intelligenze artificiali generative, al fatto che si moltiplicano i meme, le cagate, le pubblicità realizzate con intelligenza artificiale generativa, o anche ancora peggio alla normalizzazione dei killer robots. Cioè, due tecnologie con gradi e tipologie di consumo sicuramente molto diverse, e c'è una differenza enorme tra un generatore di immagini basato su intelligenza artificiale e un killer robot, ma entrambe hanno impatti antropologici notevoli. I killer robots hanno evidentemente un impatto sul concetto stesso di guerra, le intelligenze artificiali generative sul concetto stesso di creatività o di realtà, vista la capacità di simulare deepfakes molto difficili da distinguere. Insomma, molte coordinate, molti elementi che definiscono l'umano si stanno modificando radicalmente. E arrivando a questi giorni è stata pubblicata un'intervista interessante, doveva poi essere questo il tema, salvo le diverse diramazioni, un'intervista interessante a Ian LeCun, considerato uno dei padrini dell'intelligenza artificiale, uno dei padrini ottimisti, tecno-ottimisti, a differenza di Hinton, di cui abbiamo letto alcune analisi qualche settimana fa, Ian LeCun che riflette su alcuni dei limiti attuali delle strutture cognitive artificiali e quindi sui prossimi obiettivi evolutivi che devono raggiungere queste strutture cognitive artificiali. Vi leggo alcuni estratti da una sua recente intervista. Ian LeCun, capo scienziato dei programmi di intelligenza artificiale presso Meta, ha affermato che sono necessarie nuove scoperte affinché i sistemi possano comprendere e interagire meglio con il mondo fisico. Le recenti scoperte nel settore, guidate dal lancio del chatbot ChatGPT di OpenAI, hanno aumentato le aspettative e le paure nei confronti dei sistemi che acquisiscono livelli di intelligenza simili a quelli umani. Diciamo, ci sono differenze enormi, ma così dice l'articolo. Tuttavia, LeCun ha affermato che c'è ancora molta strada da fare prima che l'intelligenza artificiale corrisponda a quella degli esseri umani o anche solo degli animali, perché l'attuale tecnologia è all'avanguardia ed eccelle nella manipolazione del linguaggio, quello che viene definito, secondo me, in modo molto interessante, correttore automatico sotto steroidi, ma non nella comprensione del mondo fisico. E Ian LeCun ci dice: ci sono ancora molte sfide scientifiche e tecnologiche da affrontare ed è molto probabile che ci sarà un'altra rivoluzione dell'intelligenza artificiale nei prossimi 3-5 anni rispetto ai limiti dei sistemi attuali. Se vogliamo finalmente costruire cose come robot domestici e automobili completamente autonome, abbiamo bisogno di sistemi per comprendere il mondo reale. LeCun sta lavorando su sistemi che tentano di comprendere appunto la realtà fisica, formando un modello in grado di prevedere come si comporta il mondo. Sugli attuali progressi dell'intelligenza artificiale ha affermato: non stiamo ancora parlando di eguagliare il livello degli esseri umani. Se ottenessimo un sistema intelligente come un gatto o un topo, sarebbe una vittoria. E appunto, al di là delle varie applicazioni dell'intelligenza artificiale, mi pare si evidenzino almeno due grandi traiettorie molto diverse e che sicuramente arriveranno poi prima o poi a un'integrazione, ma che puntano a obiettivi diversi. C'è da un lato la traiettoria della AGI, della Artificial General Intelligence, da un lato, e quella che potremmo definire l'intelligenza artificiale adattiva dall'altro. La prima, appunto, la Artificial General Intelligence, punta a sviluppare una superintelligenza, punta al classico mito dell'informatica semidivina di replicare o superare artificialmente le capacità cognitive umane. La seconda punta, assumendo appunto un modello più neuroscientifico di mente intesa come sistema diffuso nel corpo rispetto a il modello vetero cognitivista della mente come unico organo a sé stante cognitivo. Appunto la seconda, quella che potremmo definire traiettoria adattiva, punta all'interazione di strutture cognitive artificiali incarnate, in cui l'hardware è molto importante, e per puntare all'interazione con l'ambiente circostante, quindi stabilendo come la mente non sia qualcosa di localizzato esclusivamente nel cervello o in funzioni come quelle del linguaggio o della simbolizzazione, ma che l'evoluzione e l'emersione stessa della mente siano il prodotto dell'integrazione di diversi sottosistemi sensoriali, motori, interpersonali, relazionali e via dicendo. Ovviamente non c'è nulla da gioire, volevo semplicemente cercare di descrivere come si sta manifestando, che percorsi differenti e molto probabilmente convergenti sta assumendo l'avvento di quella che embrionalmente è già una nuova specie artificiale. Questa nuova specie artificiale che in alcuni ambiti di ricerca si cerca di potenziare appunto il suo potere non solo computazionale ma cognitivo, nella complessità di quello che è l'apparato cognitivo, dall'altro quella di farla stare incarnata all'interno del mondo e quindi insegnarle a interagire con il mondo non esclusivamente attraverso la manipolazione del linguaggio o l'analisi delle immagini basata però sempre su un modello di machine vision, ma con strutture più complesse di percezione dell'ambiente circostante e di capacità di previsione di che cosa avvenga nell'ambiente circostante, quindi lo sviluppo di qualcosa di simile alla teoria della mente che è negli umani. Il fatto che se vedo una determinata movenza posso ipotizzare che quella persona voglia mettere in atto un tipo di comportamento, ma anche che se vedo qualcosa di muoversi all'interno del mio campo visivo periferico, questa probabilmente arriverà nella sua traiettoria a colpirmi. Tutti elementi che noi diamo costantemente per scontati, noi, e come diceva in questo suo breve estratto di intervista, anche la maggior parte, cioè anche gli animali non umani, qualunque struttura si sia evoluta all'interno della realtà, ha sviluppato per forza di cose queste competenze. Le intelligenze artificiali ancora no, però esistono già le basi per integrare diverse strutture e consentire che arrivino a questo livello evolutivo. Per quanto riguarda appunto le ricerche di Yann LeCun, avevamo recentemente parlato dei Large Geospatial Models, su cui non sta lavorando direttamente lui, ma su cui sta lavorando Niantic, l'azienda di videogames che ha realizzato Pokémon Go e altri vari videogiochi basati su realtà aumentata, che proprio attraverso l'enorme quantità di dati di interazione di individui, di mappatura del territorio, sta cercando di produrre questi large geospatial models, grandi modelli geospaziali di mappatura della realtà, in grado di facilitare le interazioni delle intelligenze artificiali con la realtà. E questa traiettoria evolutiva, quella che si concentra maggiormente sulle interazioni con l'ambiente, è qualcosa di sicuramente molto rilevante per il settore bellico, per il settore dei sistemi d'arma autonomi.